Na voce, na chitarra. Un programma a cura di Giorgio Boari Ortolani. Con la partecipazione di Mario Gangi e Fausto Cigliano.
Eppure solo un tuo bacio, una tua carezza possono farmi felice. Un bacio della tua bocca rossa come una piccola rosa triste.
Sì. Con mano sciorilla tu tieni una bucchella no poco poco rilla a pazzuliatella me dammi e con mana rusella dammi la nuova silla, dammi la cannatella, dammi le pigliatille, nuova sbiccerilla, nuova sbiccerilla, come che sta bucchella. Che pare una rosella, no poco poco rilla a passugliatella. Sì, tu tieni una bucchella, no poco poco rilla a passugliatella.
Sì, io credo che meglio di così non potevamo entrare a Napoli, Fausto Cigliano, con la Bucchella, sì, Francesco Paolo Tosti e D'Annunzio.
E Gabriele D'Annunzio.
Parliamone un po'.
Diciamo che c'è una, come dire, una interferenza nella canzone napoletana da parte di Gabriele D'Annunzio. È uno dei fiori all'occhiello della nostra canzone, che ripetutamente nei secoli ha avuto questa invasione, oltre alle invasioni dei saraceni, insomma, ha avuto per fortuna anche delle invasioni molto più importanti, molto più titolate, che hanno fatto un gran bene alla canzone napoletana, tra cui questa appunto di Gabriele D'Annunzio. Questa è la famosa canzone che sembra sia stata composta sui tavolini del Gambrinus.
Ecco, maestro, che rapporto c'è tra Napoli e la vocalità, tra la musica, tra la canzone, tra la musica pura napoletana e il testo della canzone napoletana?
Per quello che riguarda la vocalità, bisogna tenere presente che la canzone napoletana è una canzone per qualche verso figlia del melodramma, perlomeno la canzone importante. Dunque è una canzone che va cantata nel senso vero del termine, cioè non ammette mediazioni, non è possibile biascicarla, insomma.
Sì.
Sei automaticamente portato a cantare, perché non è impossibile sussurrare mare chiaro senza dargli quell'enfasi giusta che richiede la musica, la partitura musicale. Per quello che riguarda la pronuncia, forse
sì, l'aspetto diciamo del proprio, ecco, diciamo testuale, la pronuncia,
sì,
il linguaggio, l'onomatopea, il richiamo.
Quella è una sicuramente un'opzione dei napoletani, in un certo senso. Sembra banale dire una cosa del genere, ma è difficile, anche se naturalmente poi la canzone napoletana, essendo un bene pubblico,
certo,
viene interpretata da chiunque. E questo anche con molto beneficio della canzone napoletana, però è chiaro che quando poi si sente uno che è nato a Napoli che canta, cambia un pochettino. Però nella stessa Napoli ci sono vari tipi di vocalità e vari tipi di fonetiche.
Sì, di emissione sonora.
Cioè, vari tipi. Ecco, se ne possono distinguere fondamentalmente due, forse. Un tipo più indigeno, che non è certamente il mio, è quello che ha la sua punta di diamante in Sergio Bruni, tanto per fare dei nomi, oppure Mario Merola, sì, per intenderci, che è la Napoli probabilmente l'origine indigena, come dico io, cioè da Zarona, la vera Napoli,
per qualche
senso. Ma anch'io sono vera Napoli sicuramente, essendo nato, essendomi alimentato a quel tipo di cultura, solamente che c'è una stratificazione.
Sì, sì.
Come Napoli è una stratificazione di civiltà successive,
certo.
E così la sua canzone e la sua maniera di esprimersi è tutta una stratificazione.
Questo è un discorso che prenderemo appena dopo aver presentato il disco, perché lei ha partecipato attivamente, appunto, con maestro Gangi alla composizione di questi strepitosi, io l'ho detto la volta scorsa a Gangi e lo ripeto a lei, long play, che sono veramente una chicca culturale, oltre che una chicca, diciamo, della tradizione canora napoletana. Ecco. Allora io volevo adesso così presentare dalla Napoli romantica Lucardillo di Labriola.
Sto crescendo, no bello cardillo, quanta cosa calla già imparà, a daire da chi se da chi lo, l'immasciata pomada purtà. Siente cabello mio lo cannante, c'è una casa na nenna c'è sta, tu la vide che non è distante, che la nenna è da ira truva. Trova che sta c'è dormendo, pena fata vuoi non la piglia, no rumore non fa coli penna, vuoi cardì tu la vista scetà, si affacciata posta lo barcone, una rosa la vista piglia, uè cardivi calla non te stuone, va vattene cardì natura.
Gigliano, se dovesse andare indietro così nei secoli e ricercare un precedente aulico della canzone napoletana, dove approderebbe?
Adesso lei mi ha messo di fronte a una cosa, diciamo così, un po' particolare. Lei mi parla di un precedente aulico.
Sì, della precedente canzone storico. Napoletana.
Si spieghi un po' meglio.
Storico.
Ma credo che i precedenti sono vicini all'inizio della notazione della musica, diciamo. Perché la canzone più antica viene valutata nel brano Il ritornello delle lavandare del Vomero, che sicuramente a suo tempo era un canto che veniva cantato così, a voce libera. Tu m'hai promesso quattro moccatura, senza nessun accompagnamento. Come la musica che praticamente c'ha i suoi albori verso il 1200, 1300, insomma, come ancora non era notata, comincia con la vocalità. Insomma.
L'omofonia, lei dice, sì. Il canto libero, cioè, puro.
Chiaro,
diciamo.
Comincia con la vocalità, cantavano, in qualche modo istintivamente intrecciavano un pochettino le voci con i famosi bordoni.
Esatto. Certo.
Quelle cose lì, e poi dopo sono arrivati al massimo della sofisticazione nel 500 con i madrigali, con quelle cose lì.
Ma io nominerei
una difficoltà estrema.
Nominerei per esempio una pagina che fa testo, Resto cuore mio di Orlando di Lasso.
Ecco, questa è un'altra di quelle famose interferenze deliziose della canzone napoletana,
certo.
Cioè di un grande polifonista che praticamente è appassionato dal popolo che cantava, praticamente,
certo.
ha messo la sua sapienza musicale nel comporre parecchie villanelle, le famose villanelle alla napoletana.
Esatto.
E non solo.
Io volevo un attimo intrattenerla sulla villanella, cioè sì, sullo schema di questa forma, che poi è diventata melodramma, come diceva, cioè è passata, sì, diciamo, dall'opera buffa al melodramma. Poi
sì, sì,
villanella madrigale si trasforma in melodramma.
Certo. È un poco, se vogliamo, adesso poi Mario è più tecnico di me in queste cose qui, da un punto di vista musicale, ma io faccio sempre viaggiare le cose un pochettino di pari passo, un pochettino come, come quando si è cominciati da un certo tipo di musica, da un certo tipo di vocalità, si è cominciato a passare attraverso la Camerata dei Bardi di Firenze,
sì,
la famosa
origine
del melodramma, il recitar cantando. Si è passati da questa forma che era mediata probabilmente per buona parte direttamente dalla fantasia popolare, che era la villanella, la napoletana, a mano poi si sono aggiunte le cose orchestrali, l'apporto della musica, dell'armonia, secolo per secolo, e si è arrivati praticamente, come tututta la musica, non alla musica moderna,
certo,
perché
certo,
la canzone napoletana a questo non c'è ancora arrivato, cioè
immagino,
alla scomposizione, alla canzone dodecafonica.
Alla dodecafonia non ci arriva.
Ringraziamo Dio.
No, beh, oddio.
Gangi, dissente.
Sì, no, ecco tu.
Maestro, perché dissente dalla dodecafonia?
No, non dissento assolutamente dalla dodecafonia, per carità. Io...
Lei la sa la storiella di quello che dice dodecafonia, 12 cafoni.
12 cafoni, è chiaro. No, io dico che ci sono delle forme di espressione musicale che nulla hanno a che vedere, cioè, con il canto popolare. Per cui la dodecafonia proprio non c'entra niente con quella che sono le canzoni. Cioè il popolo che canta non canterà mai, neanche ai tempi nostri, dodecafonicamente.
Sì, ho capito, sì, quello. La canzone ha delle reti di riferimento, degli schemi assoluti.
Comunque, voglio dire, la canzone napoletana, passato il periodo delle villanelle, nei secoli successivi, soprattutto il 600 e 700, è piuttosto nebulosa, ma diviene proprietà o comunque estrinsecazione di una cosa molto importante che ha successo in quell'epoca, soprattutto nel Settecento, cioè la nascita dell'opera buffa. Molte canzoni napoletane, parecchie canzoni napoletane, scritte da musicisti molto importanti, sono tratte da opere buffe.
Operine.
Quindi diciamo che dall'opera buffa comincia, diciamo, potremmo già definire una sorta di canzone così napoletana d'autore.
Chiaro, senza
dubbio. Questo è il periodo, diciamo, certo, nel quale si va così proponendo e affermando quella che poi diventerà la canzone d'autore. Maestro Gangi, che ne pensi?
Ci sono le operine che hanno appunto generato questo tipo di canzoni scritte da grandi musicisti. Le nozze per Puntiglio di Fioravanti, Lo Cecato Fauzo, L'Osteria di Mare Chiaro e tante altre, che hanno naturalmente, nell'operina c'era uno spazio,
l'aria cantata,
dove questi musicisti si sono cimentati in un genere che indubbiamente non era molto congeniale a loro, ma però ci sono riusciti con grande successo.
Certo.
Perché dovevano andare incontro al gusto popolare.
All'esigenza. Cioè,
queste cose non erano un fatto elitario allora, erano cose che si facevano con la gente. E non so se voi avete visto qualche illustrazione di teatro italiano. Qualche volta a Parigi vedo delle stampe o comunque anche dei quadri che rappresentano teatri italiani, e la gente a quell'epoca stava in piedi, anche se, cioè, il teatro non aveva le poltrone. Che si assettavano,
certo,
eccetera.
Era un luogo d'incontro.
Stavano in piedi e seguivano le rappresentazioni. Sì, sì. E quindi è facile dedurre che non fossero anche una platea abbastanza popolare, non necessariamente una platea elitaria.
Certamente. Io vorrei mandare in onda una canzone popolare, che è Lu Prim Amore, di Maestro Gangi,
di Ruggi e Faraone.
Benissimo, Lu Prim Amore.
Nenne sta volta sienta me, non me la sa speruta, apposta so venuta per te poter parlare. E t'aggia di sturiepata, zegnata da stu core. Caro prim'amore, e non se può
tengo sempre a memoria quando ero guaglioncillo da chillo fenestiello correva ma parlare faceva ma nascondere con tutti i frate e sore caro primo amore e non se può scordare.
Maestro Cigliano, dunque te voglio bene assai, ne abbiamo parlato pure mi pare con sì, Gangi, ha esatto. Venduto una cosa come 180.000 copie, è possibile, e non c'era il festival napoletano all'epoca, come sbaglio, 1835.
Ma, momentino, 180.000 copie in che senso? Di copielle?
Copielle, di carta, ecco, di carta, non di dischi, correggiamo, dischi.
Però
di
c'è da dire una cosa importante, che il... no, perché 180.000 copie...
Uno pensa ai dischi.
Ai giorni nostri pensa ai dischi o pensa ai CD, va per bene. Essere più vicini ancora. Invece, allora c'era una specie di sport nazionale a Napoli, perché Napoli era una nazione, no?
Sì, sì, d'Aragona l'aveva imposto il napoletano.
Quello di fare le copielle.
Che cosa sono?
Non so se ne avete sentito parlare. Le copielle che cos'era? La canzone era Te voglio bene assai. Grande successo, un successo addirittura maniacale, al punto tale che sembra che chi era Silvio Pellico, che stava in galera a Foria, si vide... sentendo cantare questa canzone continuamente, si informò presso i propri carcerieri di che cosa era sta cosa che sentiva cantare continuamente. Diventò una sorta, forse è stato il primo grande successo popolare delle piedigrotte napoletane del 1835. Che cosa facevano i napoletani? Si esercitavano a loro volta sul motivo. Il motivo era quello: io te voglio bene assai e tu non pensi a me. E ognuno poi faceva delle strofe, cioè cambiava le parole e le diffondeva. Poi c'erano le risposte, altre persone rispondevano a quella poesia,
una sorta di comunicazione
attraverso la canzone. Questa era una cosa molto interessante, tant'è vero che di Te voglio bene assai, della quale normalmente si cantano tre strofe, anzi anche per non tediare, voglio dire, l'ascoltatore. Ma ce n'ha perlomeno 19, cioè 19 strofe. Noi per esempio, in una versione che però non è in commercio in questo istante, che noi cercheremo di risuscitare, non so in quale maniera, perché non sappiamo ancora da quale casa discografica giace, abbiamo fatto una registrazione di Te voglio bene assai con 6 strofe. Non dico completa perché è sempre un margine, ma ce n'erano alcune anche molto belle, al di là di quelle solite che si ascoltano.
Quindi diciamo, maestro, che la canzone, cioè che il tema... non è la eco, ma il testo è una eco di qualche cosa.
Sì,
perché poi di volta in volta ognuno ci comunicava quello che voleva.
Si manipolava, sì. Certo. Per esempio, tanto per dirne una, la versione di Santa Lucia noi la facciamo in napoletano. Come se friccica la luna chiena, lo mare ride, l'aria è serena, voi che facite in mezzo alla via, Santa Lucia, Santa Lucia. Poi è diventata Sul mare luccica l'astro d'argento per le mani di Ea Mario.
Un altro mondo.
Cioè ci ha fatto un testo italiano che è stato il testo che poi ha viaggiato
più diffuso, certamente.
In tutto il mondo. Però la canzone che io faccio normalmente, perché sia un pochettino più aderente all'epoca nella quale è nata. Faccio probabilmente con questa copiella.
Senti Fausto, vorrei chiederti una cosa. Nel campo della... doppia versione o tripla, quadrupla versione dei testi delle canzoni, mi sembra che ci sia un precedente anche col Guaracino, o sbaglio?
Beh, il Guaracino credo di sì, anche se per quello che riguarda il Guaracino, nell'accezione comune, cioè nella versione che normalmente noi si è fatto e che si fa, esiste, è una storia talmente ben intrecciata che fa pensare a delle cose strane, cioè fa pensare a un lavoro mnemonico per ricordare i pesci, insomma i nomi dei pesci. Ci sono perlomeno 80 nomi di pesci.
E questo sembra quasi come una scuola filosofica napoletana,
come se fosse una canzone didattica, diciamo, bellissimo. Per i pescatori. E poi ci sono anche delle versioni, come mi sembra che
diversificate,
ci sia.
Diversificate,
come certo. Mi sembra che tu proprio recentemente mi hai dato
una delle tante versioni.
Solamente che il problema è questo, quando ne impari una,
sì, poi...
è talmente lunga che non puoi mettere a impararne delle altre, capito?
Però è lunga ma non filastrocca, se ho capito bene. Cioè c'ha una funzione completamente diversa dall'aspetto...
C'ha anche una funzione recitativo-teatrale.
Questo è un tema sul quale voglio ritornare
tutta una storia,
tra un secondo. Mi dispiace purtroppo interrompervi, ma lancio davvero una casa a questo punto, come la canzone così napoletana. Me voglio fare una casa di Donizetti. Maestro Gangi, lei è sempre d'accordo?
Donizetti, questa è garantita di Donizetti.
Benissimo.
Me voglio fare una casa a miezzo mare. Fra vagata de penne e de pavune, fra vagata de penne e de pavune. Tra la 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 le, tra la 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 le, tra la 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 la.
Ma insomma, sta canzone così di Napoli è solo un canto d'amore o qualcos'altro?
Ma io direi che fondamentalmente è un canto d'amore. Poi è pure un canto di fatica, un canto...
Di protesta.
Di protesta, è tutto un insieme di cose. Voglio dire, adesso io non vorrei enfatizzare eccessivamente sulla canzone napoletana, però sta di fatto che è la canzone napoletana qualche cosa che non è la... cosiddetta canzone italiana.
Sì, sì, c'è qualcosa di
cioè,
più.
La canzone italiana discende dalla canzone napoletana.
Certamente,
Facendo le debite, come dire...
I debiti distinguo.
I debiti distinguo, naturalmente, perché ci sono le canzoni popolari di varie regioni, ma nessuna di queste canzoni popolari è riuscita a trovare lo spunto...
l'effervescenza, la qualità, la vivezza proprio del testo.
È un crogiolo nel quale si è formata questa cosa che evidentemente, tra l'altro, non bisogna mai dimenticare le varie influenze etniche che ci sono state a Napoli per ragioni di guerra o per ragioni così, a cominciare dalla Spagna, i francesi, eccetera, cioè, tutte cose che hanno contribuito. Noi molte volte ci troviamo a che fare con francesismi nella canzone napoletana, nella canzone del dialetto napoletano, per esempio, per dire siediti a una persona, noi diciamo assietto, che praticamente può essere assietto.
Il francesismo.
Questo è uno dei tanti.
L'invasione francese, certamente.
Tante cose. La boulangerie, per esempio, la panetteria francese a Napoli, io ricordo fino alla fine della guerra che c'erano le boulangerie.
Beh, interessante.
Si faceva il pane linguistico. Il pane che noi chiamavamo bersagliere a Napoli, che era fatto
che
era una specie di filone con tre spaccate trasversali, e la baguette francese. Un pochettino più corto.
C'è un'assonanza con tutta quella che è stata la civiltà esterna che è arrivata a Napoli.
Un altro pane che si chiamava Marsigliese.
A Marsigliese, sì. Sono costretto a interrompere Cigliano e Gangi, perché a questo punto il maestro Gangi è stato molto effervescente in questa puntata. Vi diamo appuntamento ai prossimi numeri della nostra trasmissione. Giorgio Bari Ortolani vi saluta, arrivederci.
Avete ascoltato? Na voce, na chitarra. Un programma a cura di Giorgio Boari Ortolani. Con la partecipazione di Mario Gangi e Fausto Cigliano.